Buonasera, eccomi superstite dall'incontro di Forlì, ma ho visto che giovedì scorso è stato proprio il giorno dei macelli, perché il mio era anche un macello gradevole, che stavo a Forlì, che perlomeno c'è nato Davide Rondoni a Forlì. Ecco, mentre Aurelio Picca, che era l'altro che doveva stare qui, si è capottato con la macchina. Comunque sembra che stia abbastanza bene. Parliamo questa sera di Flannery O'Connor nello stile che è proprio dell'Officina del Racconto, quindi non facendo, se è possibile, se il relatore ha questa bontà, non facendo un discorso su Flannery O'Connor, ma mostrando il lavoro di Flannery O'Connor. Ecco, c'è una frase che dice in uno dei suoi racconti più belli, dice: non si deve dire di no, bisogna fare di no. Per dire che una cosa non si fa bisogna farne un'altra. Ecco, io sono molto affezionato a questa frase, credo che questo valga per tutta la letteratura. Cioè, le cose che contano si fanno, delle cose che non contano si parla. Allora, per me e per Davide queste sono cose che contano e quindi intendiamo farle. Davide, credo che molti di voi lo conoscano, di lui è uscito un libro che abbiamo tra l'altro presentato anche qui, Il Bar del Tempo, un libro di poesie secondo me bellissimo, e non solo secondo me, per fortuna. E basta, poi ciò che io penso di Davide non ve lo dico, e lascio invece a lui la parola. Lascio a lui la parola per parlarvi di questa scrittrice che per fortuna non smette di destare scandalo neanche adesso.
La prima cosa che volevo dire è che
funziona il microfono. Se il microfono.
Prendi questo. Motion. La cosa che volevo dire è che io vi proporrei questo, se non ci sono controindicazioni, cioè io vorrei leggervi e commentarvi un racconto di Flannery O'Connor in diretta, così come si dice, quindi come so farlo, quindi limitatamente al fatto che, come diceva anche Luca prima, io mi occupo di poesia, non sono un esperto di narrativa, forse anche per questo amo questa scrittrice, ho imparato ad amarla, perché è una di quelle romanziere che non ti fa venire in mente innanzitutto la letteratura, ma ti fa venire in mente immediatamente il nesso potente tra l'arte e la vita, e quindi senza distinzioni di genere, in un certo senso. E poi anche perché quello che ho da dire, quello che avrei da dire sulla Flannery O'Connor in generale, l'ho già scritto nella prefazione di questo volume che è uscito da poco, al titolo di uno dei racconti della O'Connor, che si chiama La schiena di Parker, che ho curato insieme a un'altra ragazza più brava e più esperta di me di Flannery O'Connor, che è Maria Serena Fallagiani, un libro uscito da poco per la Rizzoli. Quindi, per discorsi generali sulla O'Connor, rimando a quell'introduzione, o eventualmente si potrà discutere dopo. Però io vorrei usare questa oretta, diciamo così, proprio per leggere uno dei racconti, tra l'altro uno di quelli più belli a mio avviso del libro, anche uno di quelli che fa in genere discutere di più, e provare a commentarlo insieme. Il racconto è Un bravo uomo è difficile da trovare. Molti di voi, qualcuno di voi forse l'avrà letto, quindi io leggerò e dirò qualche cosa mentre leggo. La nonna non voleva andare in Florida. Già c'è un inizio con una nonna che si presenta con quello che non vuole fare. C'è un personaggio, questo non è solo un bel inizio di racconto, su questo magari può dire meglio Luca, ma è un personaggio che si presenta subito con le idee chiare. È più facile capire che uno ha le idee chiare quando dice quello che non vuole fare, quello che vuol fare, no? Dice: la nonna non voleva andare in Florida. Non sappiamo nemmeno dov'è questa nonna, cioè questa è un'arte della capacità di raccontare, che ti mette subito in mezzo a una situazione dicendoti apparentemente un particolare, ma da questo particolare ti sta già dicendo molto. Ti dice che è una nonna, evidentemente è una nonna probabilmente americana, perché non solo perché l'O'Connor è americana, perché se dice che non vuole andare in Florida, sì, può darsi che sia anche un europeo che non vuole fare un viaggio, ma la nonna non voleva andare in Florida, voleva far visita a certi suoi lontani parenti nel Tennessee orientale e approfittava di tutte le occasioni per far cambiare idea a Bailey. Bailey era il figlio con cui viveva, il suo unico maschio, era seduto a tavola, quindi la telecamera si sposta dalla nonna, che sappiamo cosa non vuole e cosa vuole subito, si sposta su Bailey, era seduto a tavola sull'orlo della sedia, curvo sulle pagine sportive arancione del giornale. Legge le pagine sportive, sta lì come sulla sedia, legge la Gazzetta. «Ehi Bailey, guarda, legge un po' qui», disse la nonna, e si alzò con una mano esile sul fianco, sventolando con l'altra il giornale frusciante sopra la testa calva del figlio. È un figlio, è calvo, come me, sta sulla punta della sedia a leggere la Gazzetta, può essere un buon uomo a vederlo così. «C'è un tizio che si fa chiamare il Balordo», è la nonna che parla, «c'è un tizio che si fa chiamare il Balordo, è evaso dal penitenziario federale e si è diretto verso la Florida. Leggi un po' cosa dicono che ha fatto a quella gente, leggi. Io non porterei i miei bambini dove scorrazza un delinquente simile. Non me lo perdonerei mai se lo facessi». Ha già trovato la scusa. In Florida c'è il Balordo, in Florida non si deve andare. Bailey non alzò, quindi si vede che la nonna è un tipino sveglio, ha le idee chiare, sì, appunto, ha le idee chiare, è sveglia, usa di tutto per far passare la sua idea, come vedremo anche dopo. Bailey non alzò gli occhi dal giornale. Già qui vuol dire che la nonna spesso parla così e il figlio è abituato a lasciarla parlare, evidentemente. E così la nonna girò sui tacchi, infatti, e affrontò la mamma dei bambini, una ragazza in pantaloni, dalla faccia larga, innocente come un cavolo. Già una scrittrice dice innocente come un cavolo, dice sì, è chiaro che un cavolo è innocente, ma sembra che l'innocenza fosse un po' stupida, forse, oppure non so, qui ognuno può immaginare l'innocenza del cavolo. Uno scrittore è bravo perché ti fa fare molta strada da solo, non perché te la fa tutta lui. Incorniciata da un fazzoletto verde con due cocche in cima, orecchie di coniglio. Insomma, non deve essere una splendida figura di donna, insomma. Era seduta sul sofà, dava da mangiare al pupo delle albicocche direttamente dal barattolo. «I bambini sono già stati in Florida», osservò la vecchia signora. «Dovresti portarli in qualche altro posto, tanto per cambiare. Così si farebbero un'idea del resto del mondo. Nel Tennessee orientale non ci sono mai stati. Se il balordo non funziona, proviamo con la scusa dei bambini». La mamma dei bambini fece finta di non sentire, ma il figlio di 8 anni, John Wesley, credo si dica così, John Wesley, un ragazzino tarchiato con gli occhiali, domandò: «Se non vuoi venire in Florida, perché non te ne stai a casa?» Lui e la bambina, June Starr, stavano leggendo i fumetti sul pavimento. Il padre legge il giornale, non dice niente praticamente, i figli sono lì che leggono i fumetti e dicono la cosa più semplice del mondo: «Nonna, non vuoi stare in Florida, stai a casa». No? E vedremo che i bambini, ce ne accorgeremo, hanno questa specie di filo diretto reattivo immediato, forse il più sano rispetto alla realtà. «Non starebbe a casa neanche se la facessero regina per un giorno», osserva June Starr senza alzare la testa gialla. «Già, e voi cosa farete se il balordo vi pigliasse?» dice la nonna. «Gli darei una sberla», dichiarò John Wesley. «Non starebbe a casa per $1,000,000», incalzò June Starr. «Ha paura di perdere qualcosa, deve sempre venirci dietro». E qui c'è questa bambina che dice questa frase, che forse non è molto da bambina, almeno questa June Starr non si capisce bene quanti anni ha, non mi sembra che sia detto, dice: «Ha sempre paura di perdere qualcosa». È una notazione che colpisce, almeno a me ha colpito quando l'ho letta. «E va bene, signorina», ribatté la nonna, «questa me la ricorderò la prima volta che mi chiederai di arricciarti i capelli». June Starr protestò che i suoi capelli erano riccioli naturali. La mattina dopo trovarono la nonna già in macchina, pronta a partire. Cambio di scena, no? Giorno dopo, e c'era la nonna già ferma in macchina, come accade di vedere qualche volta qualche persona anziana già a sedere in macchina che aspetta gli altri che arrivano. È una nonna che sa cosa vuole. Aveva sistemato in un angolo la grossa valigia nera che pareva una testa di ippopotamo e sotto aveva nascosto una cesta con dentro Pitty Singh, il gatto. Non aveva intenzione di lasciarlo solo in casa per 3 giorni perché lui avrebbe sentito troppo la sua mancanza e poi aveva paura che strusciando casualmente contro un fornello a gas morisse asfissiato. Cioè, uno può incontrare il balordo in tutta la Florida, il gatto può strisciare per caso contro il fornello. Cioè, è una nonna che ha una specie di, almeno pretende, pensa di poter prevedere molto la realtà, anche nei suoi aspetti più inverosimili. Cioè, si può essere che un gatto strusci contro una cosa e muoia asfissiato. Suo figlio Bailey non ci teneva a scendere in un motel con un gatto. La nonna sedeva al centro del sedile posteriore, tra John Wesley e June Starr. Bailey, la mamma dei bambini e il pupo, erano sul sedile anteriore. lasciarono Atlanta alle 8.45 col contamiglia che segnava 55.890 miglia. La nonna scrisse giù le cifre, perché pensava che sarebbe stato interessante al ritorno sapere quanta strada avevano fatto. Uno che ha un rapporto con la realtà così di previsione, di analisi, vuole sapere quanti chilometri ha fatto. Ci sono quelli che fanno così, no? Che segnano quanti chilometri, guardiamo quanta strada abbiamo fatto, cosa te ne fregherà poi, però insomma uno così sa, pensa di sapere cosa ha fatto. La vecchia signora si mise a suo agio, togliendosi i guanti di filo bianco e deponendoli con la borsetta sulla mensola del finestrino posteriore. La mamma dei bambini era ancora in pantaloni e aveva ancora il fazzoletto verde in testa. La nonna invece portava un cappello alla marinara di paglia blu con un mazzo di violette bianche sull'ala e un abito blu scuro a puntolini bianchi. Il colletto e i polsini erano di organdi, io non so cosa sia. Organdi bianco. Adesso una cosa mi dà l'idea della vecchia nonna, però no, è una stoffa. Una stoffa. Com'è fatta? Ho capito, vabbè. Sapete voi, è importante quello. Erano di organdi bianco, orlato di pizzo, e alla scollatura era puntato un tralcio di viola e stoffa lilla, che nascondeva un sacchetto di erbe odorose. In caso di incidente, questa è una bella notazione, in caso di incidente, vedendola morta sulla strada, chiunque avrebbe capito subito che si trattava di una vera signora. Ora, questa frase, attenzione, non è una frase, questa è già una cosa, adesso non so quanto vi possa interessare, però Flannery O'Connor usa il dialogo diretto, no? I personaggi parlano, si vedono questi personaggi che parlano. Questo pensiero non è di un personaggio, non è della nonna, è evidentemente un pensiero della nonna riferito, però lo dice l'autrice. È l'autrice che sta raccontando, dice era vestito così, era vestito cos'ha, era vestito così, era vestito cos'ha, così se la trovano morta sulla strada si accorgono che è una signora. Non c'è un cambio, cioè è la stessa autrice che in qualche modo assume il punto di vista del suo personaggio e lo esplicita e lo dice. Svela i pensieri del cuore della nonna. La nonna osservò che era una giornata ideale per andare in macchina, né troppo calda né troppo fredda. Ricordò a Bailey che il limite di velocità era di 55 miglia all'ora. Gli avrei già sparato la nonna così, ma... E che gli agenti della stradale si nascondevano dietro i cartelloni pubblicitari e le macchie d'alberi e si buttavano all'inseguimento senza dar tempo di rallentare. Ora, badate, questa nonna non dice niente di falso. È vero che si può andare in Florida e incontrare il balordo, è vero che un gatto, cioè, è tutto, può essere tutto, non dice cose irreali. È vero che c'è la polizia, è vero che c'è il limite, è tutto vero. Poi cominciò a far notare gli aspetti più interessanti del paesaggio. Stone Mountain, le pareti di granito blu che a tratti fiancheggiavano la strada, i banchi di argilla rosso vivo, solcato da esili, venature viola, e le varie coltivazioni che formavano strisce di pizzo verde nei campi. Gli alberi erano pieni di luce bianco-argentea e anche il più sparuto di essi scintillava. Questa è una bella descrizione, si vede che è una brava scrittrice. I bambini leggevano i fumetti e la madre si era di nuovo addormentata. C'è questo radar della nonna che gira, che... No, segna tutto e l'autrice ce lo ridice e i bambini leggono i fumetti, la madre dorme. Attraversiamo la Georgia alla svelta, così non dobbiamo guardarla troppo, propose John Weasley. Se io fossi un bambino, dice la nonna, non parlerei così dello stato dove sono nato. Il Tennessee ha le montagne e la Georgia ha le colline. Il Tennessee è un cesso pieno di buzzurri, dichiarò John Weasley, e anche la Georgia fa schifo. Ben detto, convenne June Starr. Ai miei tempi, disse la nonna, incrociando le dita fragili e venate, i bambini avevano più rispetto del loro stato, dei genitori e di tutto il resto. La gente si comportava bene allora. Oh, guardate che bel cioccolatino, esclamò indicando un bimbo negro sulla soglia di una capanna. Non è un quadro? Tutti si voltarono a guardare il negretto dal finestrino posteriore. Lui agitò una mano. Non aveva le mutande, osservò June Starr, la bambina. Probabilmente non ha neanche un paio, spiegò la nonna. I piccoli negri in questo paese non hanno tante cose come noi. Se sapessi dipingere ne farei un quadro, concluse. Qui c'è subito questo conflitto, tra virgolette, tra lo sguardo della nonna e lo sguardo dei bambini. La nonna che vede tutto, è vero, è attenta alla realtà, ne farebbe un quadro. La bambina che al negretto dice non c'ha le mutande. Ha come uno sguardo diretto su una cosa evidente come che è un cioccolatino. Non sono due, non è che una cosa è più evidente dell'altra, ma il bambino vede questa, la nonna vede l'evidenza che gli serve per fare il quadro, cioè perché, per avere lei il quadro della realtà. I bambini si scambiarono i fumetti, la nonna si offerse di tenere il pupo e la madre dei bambini lo passò da sopra lo schienale, la nonna se lo piazzò su un ginocchio e lo fece ballare su e giù, parlandogli delle cose che vedevano. Roteava gli occhi, torceva la bocca e schiacciava il viso affilato, che pareva di cuoio, contro quello placido e liscio del piccolo. Di quando in quando le indirizzava un sorriso distratto. Sono questi bambini distratti, leggono i fumetti, anche il pupo che ancora non è cosciente è già distratto.
Passarono un grande campo di cotone con 5-6 tombe cintate nel mezzo, come un isolotto. «Guardate, il cimitero!» esclamò la nonna, indicandolo. «Quello era il vecchio cimitero di famiglia, apparteneva alla piantagione». «E dov'è la piantagione?» vuole sapere John Weasley. «Se n'è andata, via col vento», rispose la nonna. «Ah, ah!» ride un po' della sua battuta. Quando i bambini ebbero terminato tutti i fumetti che si erano portati dietro, aprirono il pacco della colazione e mangiarono. La nonna sgranocchiò un panino al burro d'arachide, un'oliva e non permise ai bambini di gettare la scatola e i tovaglioli di carta fuori dal finestrino. Quando non ci fu più niente da fare, giocarono a scegliere una nuvola e a fare indovinare agli altri tre a che cosa somigliava. John Weasley ne scelse una che somigliava a una mucca e June Starr indovinò una mucca. E John Weasley disse di no, un'automobile. June Starr protestava che barava e cominciarono a prendersi a schiaffi scavalcando la nonna. La nonna disse che, se fossero stati buoni, avrebbe raccontato una storia. Quando raccontava una storia, scuoteva la testa, roteava gli occhi ed era molto drammatica. Disse che, un tempo, quando era signorina, era stata corteggiata da un certo signor Edgar Atkins Tea Garden, di Jasper, Georgia. Disse che era un gran bell'uomo e un vero signore, e che tutti i sabati pomeriggio le portava un'anguria con incise le sue iniziali, I-E-T, E-A-T. Bene, proseguì. Un giorno il signor Teagarden aveva portato l'anguria, ma non c'era nessuno in casa, e così l'aveva lasciata sotto il portico d'ingresso ed era tornato a Jasper in calesse. Ma lei non l'aveva mai avuta la sua anguria, disse, perché un negretto, vedendo l'iniziale IT, mangia, in inglese, se l'era mangiata. L'aneddoto divertì un mondo John Weasley, che rise a crepapelle, ma June Starr lo giudicò idiota. Disse che lei non avrebbe mai sposato un uomo che le avesse portato soltanto un'anguria il sabato. La nonna replicò che avrebbe fatto un affare sposando il signor Teagarden, perché era un gentiluomo, aveva comprato le azioni della Coca-Cola, appena erano comparse sul mercato, ed era morto solo pochi anni prima, ricco, sfondato. Si fermarono al Tower, una specie di autogrill, a mangiare panini con carne alla brace. Il Tower era una stazione di servizio con sala da ballo, mezza di legno e mezza di cemento, e sorgeva in una radura alla periferia di Timothy. La dirigeva un grassone di nome Sammy Butts il Rosso. E disseminati per miglia lungo le strade c'erano cartelli che dicevano: provate la famosa carne alla brace di Sam il Rosso, come quella di Sam il Rosso non ce n'è, Sam il Rosso, il ciccione dalla risata cordiale, un reduce, Sam il Rosso è il vostro uomo. Vedete che proprio anche in questo caso qui la O'Connor, che pure dopo descriverà il posto, come se fosse riuscita, questa secondo me è una cosa anche non era semplice da fare, fosse riuscito a darci l'idea del posto dove andiamo attraverso la pubblicità del posto, che non è semplice, perché noi sentendo questa pubblicità subito ci siamo immaginati evidentemente un posto un po', perdonate la parola, un po' sfigato. Un posto con una pubblicità così non dà l'impressione subito di un grande posto, no? Il ciccione della carne migliore, no? Queste cose qua, no? Però lei è riuscita, no? Dare risata cordiale, no? Che razza di pubblicità è, no? E però lei ha fatto questa operazione di dirci la natura del posto attraverso la sua pubblicità. Sammy Rosso era sdraiato sulla terra nuda davanti al Tower, con la testa sotto un camion, mentre una scimmia grigia, alta due spanne, squittiva poco lontano, incatenata a un albero di saponaria. La scimmia guizzò tra il fogliame e si arrampicò sul ramo più alto, e non appena vide i bambini saltar giù dalla macchina e correre verso di lei. Dentro il Tower era una stanza lunga e buia, con un banco a un'estremità, qualche tavolino all'altra e una pista da ballo nel mezzo. Si sedettero tutti a un tavolo di legno vicino al jukebox e la moglie di Sammy il Rosso, una donna alta, dalla faccia bruciata, cosa vorrà dire dalla faccia bruciata? Queste sono queste pennellate che la O'Connor ha sui personaggi, come prima esempio di John Stardy, dice alzò la testa gialla. Sì, probabilmente è bionda, ma non dice bionda, dice gialla. E anche qui dice questa come prima l'innocenza del cavolo, no? Cos'è il cavolfiore, no? E anche qui questa donna con la faccia bruciata, io non penso che sia nel senso bruciata, nel senso letterale, almeno non mi viene a pensare questo, però faccia bruciata dal sole. È anche questo, però insomma questo lo dico perché forse questa è una sensibilità poetica la mia nel leggere queste cose. È un romanzo che è una scrittura, quella dell'O'Connor, che ha un'alta capacità di definizione che normalmente nella letteratura, almeno nella poesia ma credo anche nel racconto, coincide sempre con un'alta capacità di evocazione. Non esiste una definizione che non sia anche evocativa. O meglio, penso che se una definizione anche in un racconto non è evocativa, non è una definizione ma è un vetrino sotto cui si mette quel pezzo di realtà e la si fa morire. Una faccia bruciata, con i capelli e gli occhi più chiari della pelle, venne a prendere le ordinazioni. Guardo questa faccia bruciata e gli occhi più chiari della pelle, quindi vabbè. La madre dei bambini mise 10 cents nella macchina e suonò The Tennessee Waltz. e la nonna disse che quella musica le faceva sempre venire voglia di ballare. Domandò a Belli se voleva ballare, ma lui si limitò a guardarla storto. Questo figlio con la madre ancora non ha parlato. Non aveva un'indole solare come lei, e le gite lo rendevano nervoso. Gli occhi scuri della nonna erano molto lucidi, dondolava la testa e fingeva di ballare da seduta. June Starr disse di mettere su qualcosa che andasse bene per il tip-tap, così la madre dei bambini mise altri 10 cents nella macchina e suonò un pezzo allegro, e June Starr andò sulla pista da ballo e fece il suo numero di tip-tap. «Ma che carina!» esclamò la moglie di Sam il rosso, sporgendosi sopra il banco. «Ti piacerebbe abitare qui ed essere la mia bambina?» «Ma nemmeno per sogno», ribatté June Starr. «Non vivrei in una catapecchia come questa per $1,000,000». E tornò di corsa al tavolo. Anche qui la reazione del bambino, della bambina, anzi, diretta, brutale, vera. Entrò Sammy Rosso e disse alla moglie di piantarla, di ciondolare al banco e di sbrigarsi con l'ordinazione dei signori. I pantaloni cachi, qui entra Sammy Rosso, che prima l'abbiamo visto steso, cioè l'abbiamo visto ma non l'abbiamo visto. Entrò Sammy Rosso e disse alla moglie, eccetera, ai pantaloni cachi. I pantaloni cachi gli arrivavano a metà fianchi e la pancia traboccava dalla cintola, il ciccione dal sorriso cordiale, no? Con un sacco di grano e dondolava dentro la camicia. Sammy si avvicinò, si sedette a un tavolo poco distante ed emise una via di mezzo tra un sospiro e uno yodel. «Tempi duri», disse. «Tempi duri». E si asciugò la faccia rossa e sudata con un fazzoletto grigio. «Non si sa più di chi fidarsi al giorno d'oggi, non vi pare?» «Certo, la gente non è più quella di una volta», approvò la nonna. E qui inizia questa scenetta di chiacchiera che ne avremmo fatte anche noi 50.000 volte, no? Come oggi, va peggio di ieri, non si sa più di chi fidarsi, no? La settimana scorsa sono venuti qui due tizi su una Chrysler, raccontò Sammy il rosso. La macchina era vecchia e scassata, ma di buona marca. I ragazzi mi sembravano a posto. Mi hanno detto che lavoravano al mulino e gli ho dato la benzina a credito. Chissà poi perché l'ho fatto. Perché lei è un bravo uomo, esclamò pronta la nonna. Certo, perché quando si lamenta di come va il mondo, è sempre esclusi i presenti, no? Cioè, il bravo uomo c'è lì. Già, proprio così, bofonchiò Sammy il rosso, come se la risposta l'avesse colpito. Sua moglie arrivò con le ordinazioni, 5 piatti tutti insieme, senza vassoio, 2 per mano, un imbilico sul braccio. «Non c'è anima di cui ci si possa fidare in questo mondo creato da Dio», affermò. «E non faccio eccezione per nessuno, ma proprio per nessuno», concluse fissando Sam il rosso. E qui capite che in questa scenetta anche di un certo gusto anche familiare, no? Della donna che dà da mangiare al marito e dice «non ci si può fidare di nessuno, neanche di te, vecchio porco», no? Non detto così ma più o meno esplicito, e c'è già tutto il dramma della vicenda, come vedremo più avanti. Cioè è come se qui l'autrice avesse detto il tema del racconto è questo, cioè non l'ha detto come dire altisonante, cioè, tanto è vero che noi potremmo non accorgersene, vediamo la scenetta finita lì, potremmo non accorgersene che però questo è il tema. «Avete sentito di quel delinquente che è evaso, il balordo?» domandò la nonna. «Non mi meraviglierei neanche un po' se assaltasse questo locale», dichiarò la padrona. «Se viene a sapere che esiste, non mi meraviglierei proprio di vederlo arrivare. Se viene a sapere che ci sono 2 cents nel registratore, non mi sorprenderebbe che basta», fece Sammy il rosso. «Porta le Coca-Cola a questi signori». E la donna si allontanò per andare a prendere il resto delle ordinazioni. «Gente per bene, non se ne trova più», sospirò Sammy il rosso. Questo ritornello che ritorna, no? Il mondo sta diventando impossibile. Io ricordo i tempi in cui si poteva uscire lasciando la porta aperta. Adesso mica si può più. Anche Flannery O'Connor, in una sua frase importante, disse che il mondo è diventato insopportabile. Ma lo diceva in un altro senso rispetto a questa... Non perché non si può lasciare più la porta aperta. Lui e la nonna parlarono di tempi migliori. La vecchia signora disse che a suo parere la colpa di tutti i guai presenti era dell'Europa. Come noi oggi diciamo, non so, può essere tutta colpa degli extracomunitari, insomma, più o meno il livello della chiacchiera è quello, no? E Sammy Rosso rispose che era inutile parlarne, che la signora aveva perfettamente ragione. I bambini corsero fuori nel sole bianco a guardare la scena. Vedete, a me colpiscono questi passaggi qui, questo passaggio, no? Questa chiacchiera, e poi i bambini escono fuori nel sole bianco. Questa, c'è questa capacità della grande narratrice. Di far cambiare come anche il registro della visione che ti chiede, dello sguardo che ti chiede, facendo come passare dal pattinaggio al salto con l'asta, no? Dice nel sole bianco dov'è? Tu. A guardare la scimmia sull'albero di saponaria che pareva di pizzo, aveva il suo da fare, a spulciarsi, ad addentare delicatamente gli animaletti a uno a uno come se fossero squisiti. Ripartirono nell'afa pomeridiana. La nonna si appisolava e si riscuoteva ogni pochi minuti perché si udiva russare. Alla periferia di Tomsboro si svegliò del tutto, le tornò in mente una vecchia piantagione che aveva visitato nella zona da signorina. Disse che la villa aveva 6 colonne bianche sulla facciata, che si arrivava per un viale di querce e che ai lati dell'ingresso c'erano 2 pergole di legno gemelle, dove si sedeva con lo spasimante dopo una passeggiata in giardino. Lei ricordava benissimo che strada bisognava fare per arrivarci. Sapeva che Belli non era disposta a perdere tempo per visitare una vecchia villa, ma più se ne parlava più le veniva voglia di rivederla, di scoprire che le piccole pergole erano ancora in piedi. C'era un ripostiglio segreto in quella casa, proseguì, dicendo una bugia, ma desiderando che fosse la verità. E, a quanto si racconta, tutta l'argenteria di famiglia fu nascosta là dentro, al passaggio di Sherman, ma non venne mai più trovata. «Ehi!» esclamò John Wesley. «Andiamo a vedere! Noi la troveremo! Chi ci abita? Dove si volta? Ehi, papà, non possiamo andarci?» «Non abbiamo mai visto una casa con un ripostiglio segreto!» squittì John Starr. «Andiamo alla casa con il ripostiglio segreto! Ehi, papà, non possiamo andare alla casa con il ripostiglio segreto?» «Non è molto lontano da qui!» assicurò la nonna. «Non ci metteremo più di 20 minuti!» Bailey guardava diritto davanti a sé. Quest'uomo che legge la Gazzetta, guida, non parla con nessuno, guarda mai davanti a sé. Aveva la mascella rigida come un ferro di cavallo. «No», disse. I bambini cominciarono a urlare e a strepitare che volevano vedere la casa con il ripostiglio segreto. John Weasley prese a calci lo schienale anteriore e John Starr si aggrappò alla spalla della madre frignandole come una disperata in un orecchio che non si divertivano mai, neanche in vacanza, che non potevano mai fare quello che volevano. Il pupo si mise a strillare e John Weasley tirava a calci così forte lo schienale che suo padre sentiva i colpi alle reni. «E va bene!» urlò Bailey, fermando la macchina sul ciglio della strada. «La piantate, tutti quanti, la piantate per un secondo. Se non piantate, non si va da nessuna parte.» «Sarebbe molto educativo per loro», mormorò la nonna. «E va bene», si arrese Bailey, «ma intendiamoci, questa è l'unica volta che ci fermiamo per una cosa del genere, la prima e l'ultima.» «La strada sterrata che devi prendere», informò la nonna, «è un miglio più indietro, l'ho notata passando.» «Una strada sterrata», gemette Bailey. Quando ebbero fatto lo dietro fondo, mentre tornavano verso la strada sterrata, la nonna ricordò altri particolari della villa, la splendida vetrata alla porta d'ingresso e il candelabro del vestibolo. E anche qui è il quadro, no? È il quadro di prima. E il candelabro del vestibolo. John Wesley osservò che probabilmente il ripostiglio segreto era nel caminetto. «Non si può entrare in quella casa», disse Bailey. «Non sappiamo chi ci abita.» «Mentre voi parlate con i padroni sulla porta, io vado sul retro e entro la finestra», propose John Wesley. «Resteremo tutti in automobile», annunziò sua madre. Bello cosa dice. Sua madre non è che qui dice «Resteremo tutti in automobile», annunziò sua madre. Le madri fanno così, a un certo punto annunciano, è così. Imboccarono la strada e la macchina avanzò rapida, a scossoni, in un vortice di polvere rosa. La nonna ricordò i tempi in cui non c'erano strade asfaltate, per fra 30 miglia si viaggiava un giorno. La strada passava sulle colline, fra paludi improvvise, curve brusche e a filo di scarpate pericolose. D'un tratto erano su un cocuzzolo e vedevano sotto di loro le cime azzurre degli alberi per miglia intorno, e un attimo dopo era un avvallamento rosso, con alberi vestiti di polvere che li guardavano dall'alto. «Sarà bene che questa villa si decida a saltare fuori, se no io torno indietro», minacciò Bailey. La strada appariva come se nessuno ci fosse passato per mesi. «Non è molto lontana», assicurò la nonna, e mentre parlava le venne un pensiero spaventoso. Era un pensiero così imbarazzante che diventò rosso in faccia. Le si dilatarono gli occhi e i piedi le scattarono su, rovesciando la valigia nell'angolo. Nell'istante in cui la valigia si muoveva, il coperchio di giornale che la nonna aveva sistemato sul paniere si alzò e con un miagolio furibondo, Pitty Singh, il gatto, balzò sulle spalle di Bailey. I bambini furono proiettati sul pavimento, la loro madre, avvinghiata al pupo, venne scagliata fuori dalla portiera, sulla terra nuda, e la nonna finì sul sedile anteriore. La macchina rotolò una volta su se stessa e cadde col fianco destro in su in un fosso parallelo alla strada. È successo tutto in un attimo. C'è questo pensiero spaventoso della nonna che succede un attimo prima dell'incidente, che è un pensiero spaventoso di cui non si dichiara la natura. Cioè, non sappiamo bene la nonna cosa abbia pensato. Forse ha pensato: io che so sempre dove andare, non andare, stavolta ho sbagliato. Questo può essere il pensiero spaventoso della nonna. Oppure dove ci siamo cacciati. Oppure forse succederà un incidente. Insomma, è questo pensiero spaventoso che prelude, così incognito, prelude invece un fatto chiaro che succede, che è l'incidente, di cui non si dice l'incidente, adesso invece c'è questo movimento di cose. Bailey rimase al posto di guida con il gatto, un soriano grigio dal largo muso bianco e dal naso arancione, appeso al collo come un bruco. Questa è quasi una scena da cartoon, no? Cioè questo incidente col gatto che non so se cioè, succede che sono queste cose qui. Appena i bambini si accorsero di poter muovere le gambe e le braccia, uscirono dalle macchine strillando: «Abbiamo avuto un incidente!» Questo è tipico dei bambini, non so se vi è mai capitato. I bambini non è che dicono: «Siamo tutti salvi», ma abbiamo avuto un incidente, perché è un grande fatto. Io ho un figlio di 3 anni che una volta mi sono scontrato in motore portando lui da un anno, mi dice, tutte le volte passiamo allo stesso posto, qui abbiamo fatto lo scontro, lo dice sempre. No. E abbiamo fatto un incidente, la nonna era gammitolata sotto il cruscotto, sperava di essere, però capite, cioè, questo vuol dire che Frenocorno non aveva figli, quindi vuol dire che uno che sa che i bambini dicono così uscendo dalla macchina o dopo un incidente, vuol dire o che gliel'hanno detto, e quando gliel'hanno detto magari parlando d'altro lei ha captato, cioè è un'attenzione potente alla realtà che ti fa capire, che ti fa fermare queste cose qui. La nonna era gomitata sul cruscotto, sperava di essere ferita, di modo che la collera di Bailey non l'investisse tutto in una volta. Questa nonna che cerca sempre di governare tutto, compresa la propria possibilità di ferita, no? Il pensiero spaventoso che le era venuto prima dell'incidente era che la villa, di cui si ricordava in maniera così vivida, non fosse in Georgia, ma nel Tennessee. E qui capite, no? Che inizia da questo, che appunto fa ridere, da questo pensiero che fa ridere, la situazione tragica della nonna, la grande sventura. Bailey si strappò il gatto dal collo con tutte e due le mani e lo scaraventò fuori dal finestrino contro un fusto d'abete. Poi uscì dall'automobile e si mise a cercare la madre dei bambini. Era seduta contro una sponda del fosso di terra rossa col pupo urlante in braccio, ma aveva solo un taglio su una guancia e una spalla rotta. Solo. «Abbiamo avuto un incidente», gridavano i bambini, una frenesia d'esultanza. «Ma non è morto nessuno», osservò June Starr, delusa, mentre la nonna usciva zoppicando dalla macchina, col cappello ancora puntato in testa, ma con l'ala rotta audacemente piegata sulle 23 e il mazzo di violette penzoloni da una parte. Gli adulti si sedettero nel fosso per riprendersi dallo spavento. Tutti tremavano. «Forse passerà una macchina», disse la madre ai bambini con voce rauca. «Credo di avere una lesione interna», annunciò la nonna, visto che... Ma nessuno le rispose. Belli batteva i denti, portava una camicia sportiva gialla con pappagalli azzurro vivo. Già questa è una camicia che dice di un personaggio, perché uno che legge la Gazzetta e gira con una camicia sportiva gialla con pappagalli azzurro vivo... è chiaro che una madre così ha un rapporto che si fonda sul tacere, evidentemente, non sul molto altro. La nonna, e aveva la faccia gialla come la camicia, la nonna decise di non accennare al fatto che la villa era nel Tennessee. La strada le sovrastava di circa 3 metri, riuscivano a vedere sulle cime degli alberi sul lato opposto. Dietro il fosso in cui sedevano c'era un altro bosco, alto, buio e profondo. Poco dopo, scorsero a una certa distanza, in cima a una collina, una macchina, che avanzava lentamente, come se i passeggeri li stessero osservando. La nonna si alzò e agitò le braccia con aria drammatica per attirare l'attenzione. La macchina continuò ad avanzare lentamente, sparì dietro una curva e riapparve, muovendosi ancora più adagio sulla cima della collina della quale si erano ribaltati. Era una grossa automobile nera e malandata che sembrava un carro funebre. Dentro c'erano 3 uomini. E qui la vediamo anche noi sta macchina. Cioè, la grande capacità di narrativa della Frenna O'Connor, come dei grandi narratori, che ti mette in una situazione tanto che non solo la senti verosimile, un racconto verosimile, ma la cominci a vivere. E questa macchina effettivamente la vedi che arriva. Si arrestò proprio sopra di loro e per qualche minuto l'uomo al volante guardò giù dove erano seduti con occhio fermo e inespressivo, senza parlare. Poi si voltò e mormorò qualcosa agli altri due che smontarono. Uno era un ragazzo grasso in pantaloni neri e maglietta rossa, con uno stallone d'argento in rilievo sul petto. Si portò sulla destra del gruppo e rimase a guardarlo con la bocca semiaperta in una specie di ghigno molle. L'altro aveva i calzoni color cachi, la giacca blu a righe e un cappello grigio calcato al massimo che gli nascondeva gran parte del viso. Si portò lentamente sulla sinistra. Nessuno dei due aprì la bocca. Il guidatore scese dall'auto e rimase lì accanto a guardar giù. Era più vecchio degli altri. Aveva dei fili grigi nei capelli e portava un paio di occhiali montati in argento che gli davano un'aria da professore. Aveva il viso lungo, segnato, e non portava né camicia né canottiera. Indossava un paio di blue jeans troppo stretti e aveva in mano un cappello nero e una pistola. Anche i 2 ragazzi erano armati di pistola. E qui vedete questo fatto che la pistola ce lo dice alla fine, no? Cioè, pensate come cresce di tensione questa descrizione con la pistola messa alla fine invece che all'inizio. Se uno avesse detto, se uno di noi avesse scritto, probabilmente avrebbe cominciato a scrivere, avevano sceso dalla macchina armati di pistola. Avevano i pantaloni color cachi, eccetera, eccetera, ma uno non avrebbe notato nemmeno niente di questo, no? «Abbiamo avuto un incidente», strillarono i bambini. La nonna aveva la curiosa impressione che l'uomo chiaruto fosse qualcuno di sua conoscenza. E qui anche noi viene il pensiero spaventoso. Il viso le era familiare, come se l'avesse visto per tutta la vita, ma non riusciva a ricordare chi fosse. Questa nonna che confonde i ricordi, la Georgia, il Tennessee, la villa, la piantagione, no? L'uomo si staccò dall'automobile e cominciò a scendere per la scarpata, appoggiando i piedi con precauzione per non scivolare. Portava un paio di scarpe bianche e marrone senza calzini, aveva le caviglie esili e rosse. Buonasera, disse. Avete fatto una piccola capriola, quanto vedo. Ci siamo ribaltati due volte, esclamò la nonna. Una volta, corresse l'uomo. Abbiamo visto la scena. Hiram, porta la loro macchina e guarda se va. Prova la loro macchina e guarda se va, ordinò. Tranquillo, al ragazzo dal cappello grigio. Perché hai quella pistola? Domandò John Weasley. Cosa vuoi fare con quella pistola? Anche il bambino qui va subito al punto. Signora, disse l'uomo alla madre dei bambini, le dispiacerebbe chiamare i suoi figli e farseli sedere accanto? I bambini mi rendono nervoso. Voglio che vi sediate tutti assieme lì dove siete. Chi sei tu per dare degli ordini a noi? Esclamò John Starr. Dietro di loro la linea dei boschi si spalancava come una bocca buia. Vedete anche questa variazione di descrizione. Prima i boschi li abbiamo visti, addirittura erano questi alberi con la luce, alberi colorati come pizzi, eccetera, eccetera. A un certo punto invece il bosco si spalanca come una bocca buia. E vedremo che poi è una bocca buia. Venite qui, chiamò la madre dei bambini. Sentite, saltò su Bailey all'improvviso. Siamo in un guaio tremendo, siamo in quest'uomo che appunto non ha parlato, insomma, ha fatto questo incidente, ha questo impeto di dire, siamo in un guaio tremendo, siamo in un... La nonna lanciò un urlo acuto, si tirò in piedi e rimase immobile, con gli occhi sgranati. Lei è il balordo, gridò, l'ho riconosciuta subito. Sì signora, rispose l'uomo con un lieve sorriso, come se, suo malgrado, essere una figura nota lo lusingasse. Però, continua lui, sarebbe stato meglio per tutti voi se non mi avesse riconosciuto, signora. Tant'è vero appunto che Bailey stava per dire siamo in un guaio tremendo, non è dato lei al balordo. Invece la nonna dice, lei è il balordo. Bailey girò il capo di scatto e disse a sua madre qualcosa che scandalizzò persino i bambini. La vecchia signora si mise a piangere e il balordo arrossì. Non se la prenda, signora, la confortò. A volte un uomo dice cose che non pensa. Io non credo che lui pensasse quello che ha detto. Lei non ucciderebbe una signora, vero? Domandò la nonna. E sfilando un fazzoletto pulito dal polsino cominciò a picchiettarselo sugli occhi. Il balordo affondò la punta di una scarpa in terra e fece un piccolo buco, poi lo ricoprì. Mi dispiacerebbe molto se fossi costretto. Senta, la nonna quasi gridava. Io so che lei è un brav'uomo. Si vede che non ha una goccia di sangue plebeo. Brav'uomo è chi non ha sangue plebeo, evidentemente. Io so che lei è di buona famiglia. Sì, signora, la miglior famiglia del mondo. Quando sorrideva, il malordo mostrava una fila di denti bianchi e forti. Dio non ha mai creato donna migliore di mia madre e mio padre aveva un cuore d'oro. Il ragazzo in maglietta rossa era andato a mettersi dietro il gruppo e se ne stava immobile, con la pistola sull'anca. Il balordo si accovacciò per terra. Sta attento ai bambini, Bobby Lee, ordinò. Sai che mi rendono nervoso. Guardò il sestetto raggruppato disordinatamente davanti a lui e parve in imbarazzo, come se non gli venisse in mente nulla da dire. Non c'è una nube in cielo, osservò, alzando gli occhi. Sole non ce n'è, ma nemmeno nuvole. Sì, una bella giornata, convenne la nonna. Senta, aggiunse, lei non dovrebbe farsi chiamare il balordo, perché io so che lei è un brav'uomo in fondo al cuore. Mi basta guardarla. Zitta, urlò Bailey, zitta. Fate silenzio tutti e lasciate che mi incarichi io di questa faccenda. L'uomo della gazzetta prende l'iniziativa. Stava rannicchiato, nella posizione di un corridore pronto a scattare, ma non si mosse. Molto obbligato, signora, disse il balordo, e disegnò un piccolo cerchio per terra col calcio della pistola. Ci vorrà mezz'ora per aggiustare questa macchina, gridò Hiram, alzando gli occhi dal cofano aperto. Beh, intanto tu e Bobby Lee prendete lui e il bambino e portateli laggiù, ordinò il balordo, indicando Bailey e Johnny Weasley. I ragazzi vogliono domandarvi qualcosa, spiegò a Bailey. Vi dispiacerebbe seguirli nel bosco? Il bosco è la bocca buia. Sentite, cominciò Bailey, siamo in un guaio spaventoso, nessuno se ne rende conto. La voce gli si spezzò e rimase perfettamente immobile. Aveva gli occhi azzurri e intensi come i pappagalli della camicia. La nonna fece per sistemarsi il cappello, come se avesse dovuto accompagnarli nel bosco, ma l'ala le rimase in mano. La fissò per un attimo, poi la lasciò scivolare a terra. Hiram fece alzare Bailey sostenendolo per un braccio, come se aiutasse un vecchio. John Weasley prese per mano il padre e Bobby Lee li seguì. Si incamminarono verso il bosco e quando ne raggiunsero il margine buio, Bailey si voltò, reggendosi al tronco grigio e nudo di un pino, e gridò «Torno fra un minuto, mamma, aspettami!» «Torna immediatamente!» chiamò lei, con voce stridula, ma tutti e quattro sparirono nel bosco. «Bailey, figlio mio!» gridò la nonna con voce tragica, ma si accorse di star guardando il balordo, accoccolato per terra davanti a lei. «Io so che lei è un brav'uomo!» ribatté lui dopo un attimo, come se avesse vagliato attentamente l'affermazione. Però non sono neanche il peggior uomo della terra, dice il balordo. Mio padre diceva che ero di una razza di cani diversa dai miei fratelli e dalle mie sorelle. Sapete, diceva mio padre, c'è gente che può vivere tutta la vita senza domandarsi chi è, e altri che devono sapere tutti i giorni perché e per come. E questo ragazzo è un tipo così, vorrà sapere tutto. È strano questo bandito che parla così. Si mise il cappello nero e alzò lo sguardo all'improvviso, poi l'affondò tra gli alberi come se fosse di nuovo imbarazzato. Mi dispiace di essere senza camicia davanti a due signore, disse, curvando le spalle. Abbiamo seppellito gli abiti che avevamo addosso quando siamo evasi e dobbiamo arrangiarci finché non troviamo qualcosa di meglio. Questa roba l'abbiamo presa presto da certa gente che abbiamo incontrato. Niente di male, lo rassicurò la nonna. Forse è meglio una camicia di ricambio in valigia. Tra un momento vado a vedere. Dove lo portano? Domandò la madre dei bambini. Anche mio padre era un bel tipo. E qui c'è il balordo che continua a parlare di questa... È come se andasse avanti nel suo pensiero, mentre gli altri parlano d'altro. Anche mio padre era un bel tipo, continuò il balordo. Nessuno riusciva a fargliene in barba, però non ha mai avuto noie con le autorità, sapeva prenderle. Anche lei potrebbe essere onesto se solo ci provasse, disse la nonna. Pensi come sarebbe bello sistemarsi a vivere con tutti comodi, senza il pensiero di qualcuno e dalla caccia giorno e notte. Il balordo continuò a grattare la terra col calcio della pistola, come se stesse pensandoci sopra. Eh sì, signora, c'è sempre qualcuno che ci corre dietro, mormorò. La nonna si accorse di quanto erano fragili le sue scapole, subito sotto il cappello, perché stava in piedi e lo guardava dall'alto. Lei prega qualche volta? Domandò. Il balordo scosse la testa. Tutto quello che lei vide fu il cappello che oscillava tra le scapole. No, signora. Dal bosco venne un colpo di pistola, seguito quasi subito da un altro. Poi silenzio. La vecchia signora girò la testa di scatto. Sentiva il vento muoversi fra le cime degli alberi come un lungo sospiro soddisfatto. «Beli, figlio mio!» chiamò. «Per un certo tempo ho fatto il cantante», disse il balordo. «Ho fatto praticamente di tutto, ho fatto il soldato per mare e per terra, in patria e all'estero, mi sono sposato due volte, ho fatto il becchino e il ferroviere, ho arato la madre terra, sono stato preso in un tornado e una volta ho visto bruciato vivo un uomo». E alzò gli occhi sulla madre dei bambini e su June Star, che sedevano molto vicine, con la faccia bianca e gli occhi vitrei. «Ho visto anche frustare a sangue una donna». «Preghi!» «Preghi», disse la nonna, «preghi, preghi». «Non sono mai stato cattivo da ragazzo, a quanto ricordo», continuò il balordo con voce quasi sognante. «Ma a un certo punto ho fatto qualcosa che non dovevo fare e sono finito al penitenziario. Mi hanno sepolto vivo». Alzò gli occhi e agganciò l'attenzione della nonna con uno sguardo tenace. «È allora che avrebbe dovuto mettersi a pregare», disse lei. «Cosa ha fatto per finire al penitenziario quella prima volta?» «Ti volti a destra e c'è un muro», lui continua a raccontare. «Ti volti a sinistra e c'è un muro, guardi giù e c'è il pavimento, guardi su e c'è il soffitto. Ho dimenticato quello che ho fatto, signora. Me ne stavo là per ore e giorni, cercando di ricordare cosa avevo fatto e a tutt'oggi non me ne ricordo. Ogni tanto mi pareva che mi tornasse in mente e invece no». «Forse l'hanno messa in prigione per sbaglio», disse la nonna con aria vaga. «No, signora, non è stato uno sbaglio. Avevano le carte. Avrà rubato qualcosa». Il balordo fece una risatina di scherno. «Nessuno aveva niente che volessi», affermò. «Un dottore del cervello, al penitenziario, diceva che avevo ammazzato mio padre, ma io so che è una bugia. Il mio papà è morto nel 19 di Spagnola e non ci sono entrato per nulla. L'hanno sepolto al cimitero battista di Mount Hopewell. Potete andare a controllare con i vostri occhi». «Se pregasse, Gesù l'aiuterebbe», assicurò la vecchia signora. «È vero», convenne il balordo. «Allora perché non prega?» domandò lei con un improvviso tremito di gioia. «Non ho bisogno di aiuto, me la cavo benissimo da me». Hiram e Bobby Lee tornarono dal bosco a passo lento. Bobby Lee si tirava dietro una camicia gialla con pappagalli azzurro vivo. Anche qui sapete com'è geniale questo segno della morte con la camicia di pappagalli azzurro vivo. «Gettami con la camicia, Bobby Lee!» ordinò il balordo. La camicia arrivò in volo planandogli su una spalla e lui l'indossò. Vedete, anche questo dal punto di vista forse dinamico, a me colpisce anche in questa racconto, in questa parte di racconto, che è incalzante per certi aspetti, perché si capisce, è un guaio spaventoso, si capisce cosa stanno facendo, e c'è questa specie di controtempo rallentato del dialogo, no? Dove la nonna è concitata come di trovare degli appigli, delle cose, lui intanto sta raccontando la sua cosa come in un altro tempo. E poi ci sono queste cose, no, come prima questo sguardo al bosco che viene dato, no? E poi arriva, c'è questa camicia che plana, no? Ci sono come dei movimenti lenti in una situazione concitata, e come a dire appunto che siamo in presenza come di un doppio ritmo, di un doppio livello, evidentemente. La nonna non riusciva a capire che cosa la ricordasse quella camicia. La nonna non riconosce nemmeno più quasi la camicia del figlio, no? No, signora, continuò il balordo mentre si abbottonava, io ho scoperto che il delitto in sé non conta. Puoi fare una cosa come un'altra, uccidere un uomo, rubargli un copertone della macchina, tanto, presto o tardi, te ne dimentichi, ti prendono e amen. La madre dei bambini aveva cominciato a emettere dei suoni strozzati, come se le mancasse il respiro. Signora, non vuole andare laggiù con la bambina a raggiungere suo marito insieme a Hiram e Bobby Lee? Domandò il balordo. Sì, grazie, rispose lei debolmente. Il braccio sinistro le pendeva inerte e col destro reggeva il pupo che si era addormentato. Aiuta la signora a alzarsi, Ram, ordinò il balordo, mentre la donna si affannava per uscire dal fosso. E Bobby Lee, tu prendi per mano la bambina. Non voglio andare per mano con lui, protestò Junior Star, sembra un maiale. Il ragazzo grasso scoppiò a ridere e arrossì, poi prese la bambina per un braccio e la trascinò nel bosco, dietro ai Ram e alla madre. Sola con il balordo, la nonna scoprì di aver perduto la voce. In cielo non c'erano